Il titolo dello studio di questa mattina è il seguente. Siate riconoscenti. Leggiamo il testo di riferimento, Colossesi capitolo 3, versetto 15. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Appunto vorrei sottolineare l'ultima parte, questo pensiero, siate riconoscenti. La versione interconfessionale traduce siate sempre riconoscenti. Il siate riconoscenti dell'Apostolo Paolo è messo in relazione prima di tutto alla pace di Cristo alla quale siamo stati chiamati. In un secondo luogo alla Chiesa, corpo di Cristo, e terzo punto, siate riconoscenti nel contesto generale di Colossesi capitolo 3, versetto da 1 a 17, che descrive la nuova vita in Cristo. Ora diciamo subito, fratelli e sorelle, che in genere noi non abbiamo il dono della riconoscenza, non siamo riconoscenti per natura, dobbiamo fare uno sforzo e la parola di Dio ci invita a fare questo sforzo dicendo siate riconoscenti. Riconoscenti a chi? Riconoscenti per che cosa? Ma prima di tutto riconoscenti a Dio per quello che ha fatto per noi. Siamo stati perdonati, siamo stati salvati, come non essere riconoscenti? E come si manifesta questa riconoscenza per essere stati salvati? Certo, c'è la lode a Dio attraverso le preghiere di ringraziamento, attraverso dei canti, ma soprattutto attraverso l'ubbidienza. L'ubbidienza è la chiave della salvezza. È vero che noi siamo stati salvati, siamo salvati per grazia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Però l'ubbidienza, lungi dal costituire un'opera meritoria, come pensano tanti cristiani, è il solo modo per esprimere la riconoscenza a Dio per essere stati salvati. Poi, non soltanto riconoscenti al Signore per quello che ha fatto per noi, salvandoci, perdonandoci e continuamente aiutandoci ad andare avanti nella nostra vita cristiana, ma dobbiamo essere riconoscenti al Signore per tutto quello che ci dà. Ci dà una casa, ci dà del cibo con cui sfamarci, ci dà dell'acqua con cui dissetarci, ci dà una famiglia. Noi dobbiamo essere riconoscenti al Signore per tutte queste cose. È vero che il cristiano cerca prima di tutto il regno dei cieli e la sua giustizia. Tutte le altre cose di cui noi siamo molto preoccupati ci saranno dati come soprappiù, ma lo stesso dobbiamo essere riconoscenti al Signore per quello che ci dà. Ci sono dei cristiani che non sono mai contenti. Manca questo, manca quello, manca quell'altro, vorrebbero avere chissà che cosa, hanno una casa, vorrebbero averne due, ne hanno due, vorrebbero averne tre, hanno quattro case, vogliono un palazzo, eccetera. Non sono mai contenti. E quando una persona non è mai contenta, non può essere riconoscente. Cristiani che si lamentano continuamente perché non hanno quello che hanno gli altri. E il loro metro di paragone non è la parola di Dio. Non è il Signore la sua volontà, è il vicino, è il fratello, è questo, è il parente, quell'altro, quello sta meglio di me. Ecco, questi sono ragionamenti che il cristiano non dovrebbe mai fare, non deve mai fare. La parola di Dio ci dice, vi ricordate quello che dice l'apostolo Paolo a Timoteo, avendo di che nutrirci e di che coprirci, siamo di questo contenti, ma coloro che vogliono arricchire, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, noi siamo messi davanti a questi testi che ci aiutano a capire che noi dobbiamo curare soprattutto il nostro essere spirituale, non il nostro essere materiale. Il Signore ci dice tutte queste cose, io ve le darò, guardate gli uccelli del cielo. Stamattina mi ricordavo sentendo all'alba, sentendo gli uccellini cantare, ecco, mi dicevo, Gesù ha detto guardate gli uccelli del cielo che non seminano e non mietono, ma il Padre vostro li nutre. Però a che ora si alzano del mattino? Non si alzano certamente alle 10 o a mezzogiorno, si alzano all'alba e cominciano a volare per cercare i moscerini. Quindi il Signore ci dice di essere operosi, ma di non essere preoccupati. Il Signore dice guardate i gigli della campagna. Io vi dico che Salomone, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. E poi aggiunge, e con tutta la vostra preoccupazione, voi non riuscite a fare niente, siete soltanto preoccupati. Dobbiamo essere riconoscenti invece. Se noi avessimo il pensiero costante di ringraziare il Signore per quello che ci dà, non avremmo il tempo di star lì a lamentarci per quello che noi non abbiamo. Ecco, la parola di Dio dice, Prima Timoteo capitolo 6, versetto 7, infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Forse qualche cristiano può scandalizzarsi sentendo parlare l'apostolo Paolo in questa maniera. Non c'è da scandalizzarci. L'apostolo Paolo era povero, era ricco in fede, ricco in opere di fede, ma era povero. A un certo momento, essendo nella prigione di Roma, dove doveva fare freddo, scrive a Timoteo di mandargli il mantello che aveva dimenticato da qualche parte. Mandami il mantello e le pergamene, dice. Perché? È perché non aveva un mantello di ricambio. Quando verrai, secondo Timoteo 4:13, quando verrai porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo, e i libri, specialmente le pergamene. Era lì in prigione, vecchio, malato, con le ossa indolenzite dalle botte, dall'età, dall'artrite, dall'artrosi. Pensa al suo mantello, ma pensa anche ai suoi libri. Era un uomo di studio e rimase uomo di studio fino alla fine. E lo si sente che era uno studioso. E le pergamene in modo particolare. Ecco, le scritture che a quel tempo erano scritte su pergamene. E l'apostolo Paolo è riconoscente. Non dice soltanto agli altri, siate riconoscenti. Ma è riconoscente lui per quello che è, ringrazia il Signore, è lì in carcere, ma non si lamenta. E lì era un po' la direzione dell'opera di Dio nel primo secolo, in un carcere, malfamato, maleodorante, se vogliamo accettare la tradizione secondo la quale Paolo fu prigioniero nel carcere mamertino, costruito sopra una cloaca, sopra una fogna. Siate riconoscenti. Dobbiamo imparare a saperci accontentare di quello che abbiamo. E continua l'apostolo Paolo, prima Timoteo capitolo 6 versetto 9, invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Ecco il monito che vale per i cristiani in modo particolare. Quanti cristiani, quanti avventisti hanno fatto i soldi e non si vedono più in chiesa? Hanno macchinoni, hanno ville, hanno palazzi, ma la loro vita spirituale dov'è? E l'apostolo aggiunge, infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori, perché la via battuta dal ricco che ama il denaro è la via dell'avarizia, e è una via dolorosa, non è una via piena di fiori, di gioia, come pensano i poveri o come pensano coloro che vorrebbero arricchire e non ci riescono. Siate riconoscenti al Signore, siamo riconoscenti al Signore per quello che ci dà ogni giorno. E non stiamo lì a perdere il tempo e la fede parlando di quello che non abbiamo. Fratelli e sorelle, io ho sempre sostenuto che non abbiamo bisogno di molto per vivere. Non abbiamo bisogno di molto. Non credete voi che noi abbiamo più del necessario? Io ho più del necessario e cerco di dividerlo con gli altri che hanno meno di me. Non dite che sono vanaglorioso. È semplicemente una confessione che vi faccio, che vi posso aiutare. Nel mio piccolo cerco di aiutare gli altri che hanno meno di me. Poi vorrei dire, fratelli, che io sono riconoscente al Signore per quello che altri fratelli, sorelle hanno fatto per me. Mi hanno aiutato con il loro esempio, con i loro consigli saggi, mi hanno aiutato a vivere meglio. E chi erano queste persone? Beh, tante persone che ho incontrato nella mia vita e alle quali persone io sono riconoscente, ed ero riconoscente a loro anche tanti anni fa, mi hanno aiutato. Io sono nato povero, il Signore mi ha chiamato al sacro ministero, avevo pochissimi mezzi, sono stato aiutato dai fratelli della scuola. Io non conosco esattamente i loro nomi, conosco i nomi di alcuni, ma le scuole avventiste hanno sempre alle spalle uomini e donne che mettono il loro denaro per aiutare gli studenti poveri. E come non essere riconoscente? Altrimenti io come avrei fatto da solo, un ragazzino di 14 anni, con quello che mio padre mi aveva dato, poverino, disse al pastore Bear che mi insisteva, perché voleva voleva che io andassi a scuola a Firenze, anno 1942, quando la retta scolastica costava 3.332 lire. Ma sapete cosa voleva dire 3.332 lire nel 1942? Per un povero operaio che pigliava poche centinaia di lire al mese. Eppure disse: fratello, noi possiamo dare 1.000 lire. Ah, disse il fratello, va bene, 1.000 lire. E queste 1.000 lire arrivarono a 100 lire al mese, un grosso sacrificio. Va bene, disse il fratello Bert, io cercherò di trovare gli altri. Non lo so dove abbia trovato questi soldi, probabilmente alla scuola c'era un fondo studenti poveri, come c'è ancora, come c'è in tutte le scuole. E io ringrazio di Dio perché questo pastore, il pastore Bear, ha insistito perché io andassi a studiare a Firenze. A me piaceva enormemente studiare, piaceva molto. Purtroppo non potei finire l'anno scolastico perché non mi permisero, quando ero alle medie, non mi permisero di rimanere a casa il sabato. E io dissi, d'accordo con i miei, no, io non ci vengo a scuola il sabato e imparerò a leggere e scrivere lo stesso. Devo essere riconoscente verso questo fratello che era il presidente dell'Unione Italiana, verso gli altri professori, verso quelli che mi hanno aiutato che io non conosco, e Dio conosce, sono morti tutti oramai, sono diventato vecchio io, figuriamoci gli altri che avevano già 45-50 anni e più. Sono riconoscente a questi pastori e a questi insegnanti che mi hanno insegnato ad amare la Bibbia, che mi hanno insegnato non soltanto con le loro parole nella classe, ma col loro esempio, con le loro predicazioni al sabato. Io li ho lì tutti davanti, li vedo questi uomini. Io sono riconoscente perché nella vita di ogni uomo, di ogni donna, ci sono uomini e donne che li hanno aiutati spiritualmente, oltre che materialmente, con il loro esempio, ripeto, con i loro consigli. E poi devo dire che sono riconoscente al Signore per i colleghi che ha messo davanti a me, accanto a me, e che erano davanti a me come i miei dirigenti. Uomini che avevano già una cinquantina d'anni e più, e io ero un giovane di 24 anni, uscito fresco dalla scuola di teologia di Cologne, con tutti gli entusiasmi e con tutte le illusioni della gioventù. E io facevo degli errori, e loro cautamente, semplicemente, con bonarietà, me lo facevano notare. Io rimpiango, voglio dire, ho un senso di comprensione per i giovani pastori che vengono mandati da soli, hanno tutta la mia comprensione, vanno da soli nelle chiese, ma non c'è nessuno che li aiuti. I membri forse si accorgono che quel pastore commette degli errori, però non hanno il coraggio di dirglielo. A meno che non ci sia la moglie del pastore, che conosca un po' i problemi del ministero, che glielo faccia notare. Tu non dovresti fare così, dovresti cercare di predicare meglio, dovresti essere più incisivo, dovresti essere più chiaro, più diretto, e poi dovresti parlare pronunciando meglio le parole. Perché parli troppo svelto, vai adagio. Io sono riconoscente a tutti coloro che mi hanno aiutato in questo senso. È difficile aiutare in questo senso. E vi devo dire che è difficile anche farsi aiutare, perché noi siamo orgogliosi di natura. E poi devo ringraziare dei membri di chiesa, semplici membri di chiesa, che non avevano fatto studi, ma avevano studiato nella scuola della vita, della povertà, della semplicità, della guerra, le angosce, le cose che si imparano in mezzo alla paura, quando devi scappare e c'è la bocca piena di terra per i bombardamenti, il polverone che sollevano le bombe dirompenti e incendiarie, e tu devi scappare nelle cantine. Oh, che scuola è quella, fratelli e sorelle, non rilascia nessun diploma, nessuna laurea, ma riempie di saggezza il cristiano che ha il timore di Dio. Io ringrazio quei fratelli, quelle sorelle che parlavano con me ed erano di esempio nella loro semplicità, nella loro grandezza e nella loro umiltà, oserei dire. Poi io sono riconoscente al Signore per le prove che ha permesso nella mia vita e per la forza che mi ha dato di restare fedele in mezzo a queste prove. Io sono convinto che anche voi avete i miei stessi sentimenti, fratelli e sorelle. Vogliamo leggere un testo dell'Epistola di Pietro, prima Pietro, capitolo 1, versetto 6 e versetto 7. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove. Qualcuno si può meravigliare. Qui l'Apostolo dice, ispirato dal Signore, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove. E perché era necessario ed è necessario che siamo afflitti da svariate prove, cioè da un modo, diciamo, multiforme di prova che il Signore permette nella nostra vita. Perché è necessario? Voi lo sapete perché. Perché noi siamo materiale grezzo e il Signore da questo materiale grezzo vuole tirare fuori qualcosa di buono alla sua gloria. E l'Apostolo continua, versetto 7 del capitolo 1 della prima epistola, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Interessante, dice la prova che è necessaria, le svariate forme di prova sono necessarie affinché la vostra fede, che è messa alla prova e che è più preziosa dell'oro che perisce, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Mi sembra che voglia dire, tra le altre cose, l'Apostolo, che quando tornerà il Signore troverà il suo popolo che è passato attraverso la prova, non una, ma svariate forme di prova, perché così la fede si affina, si fortifica, si purifica, si consolida, fratelli e sorelle. Io ho avuto nella mia vita di pastore le normali prove della vita che hanno tutti. Mi sono sposato, ho avuto due figlie per le quali ringrazio il Signore, ho due nipoti, una più grande fiammetta che studia tedesco a Bogenhofen, la nostra scuola austriaca, e sta colportando in tedesco Col portare è già difficile, poi col portare in una lingua come il tedesco, che poi non è la lingua natale, la lingua materna, è una cosa difficile, però riesce con l'aiuto del Signore e le fanno i complimenti per il suo tedesco, eccetera, e colporta con libri religiosi, La speranza dell'uomo e il Gran Conflitto, due dei più bei libri di Ellen White, poi altri libri che parlano, libri per bambini e così via. E poi un nipotino che ha 7 anni, Tommasino, che è terribile con le sue domande, mette in imbarazzo il nonno, tipo: perché i dinosauri non salirono e non furono salvati da Noè sull'arca al tempo del diluvio? Come mai? E se voi pensate di cavarvela dicendo: ma erano troppo grossi, quello subito di rimando fa: ma anche l'elefante era troppo grosso, e così via, no? E perché, e perché, e perché, eccetera. Ringrazio il Dio che ho avuto una famiglia e ho avuto le prove che hanno tutte le famiglie. Essere padri e essere madri oggi è più difficile di 30, 40, 50 anni, 50 anni fa. E quelli che sono padri e madri sanno meglio degli altri cosa voglio dire. È difficile perché il mondo va come va. Io ho lavorato in fabbrica durante la guerra ed era duro, era difficile, però è difficile fare il pastore anche. Fratelli, non pensate che i pastori che vi predicano abbiano avuto e abbiano una vita liscia senza preoccupazioni. Ho detto il pastore e aggiungo pastore evangelista, che deve guidare delle comunità, che deve essere di esempio. Non è facile, per niente, non è facile. E io ringrazio il Signore perché mi ha dato delle prove che con il suo aiuto ho superato, e rendo gloria e onore a Lui. Poi ringrazio il Signore perché, avendo avuto fra queste prove delle malattie, mi ha liberato. Mi ricordo una notte di tanti anni fa, era il dicembre 1975, ero stato espulso dalla Grecia, ero in Grecia come responsabile della missione greca, però essendo cittadino italiano, quindi hanno fatto presto a non permettermi di rientrare nel paese. Una volta ero andato a Roma per una serie di comitati, al ritorno la polizia mi ha messo su un aereo e mi ha rispedito in Italia. Ero solo, quindi mia moglie e mia figlia, la seconda Paola, erano rimaste in Grecia e potei scrivere soltanto 2 parole e affidarla a qualcuno per dire: ecco, non lo so quando ci rivedremo. E ci siamo rivisti dopo alcuni mesi, per grazia di Dio. E io mi ricordo che al rientro in Italia sono stato molto male, molto male fisicamente, e mi hanno portato all'ospedale un taxista gentile in mezzo alla nebbia che si poteva tagliare col coltello, tanto era spessa. Mi ha portato all'ospedale in condizioni pietose, e quando è venuto il medico di guardia, dopo un sommario esame, mi fa: caro Visigalli, cosa aspettava lei, che l'ospedale venisse da lei? Ma era tempo che lei venisse a trovarci, eh? E lì rimasi per 40 giorni. Mi operarono un problema di cistifellea e mi guarirono. L'operazione difficile, perché prima di operarmi aspettarono quasi un mese per rimettermi in sesto. E io mi ricordo che mia figlia Silvana, che studiava all'università a Firenze e a Villa Aurora, venuta per le vacanze di Natale, era lì che mi accompagnò nella sala operatoria, e prima che si chiudessero le porte disse, mentre ero sulla barella, disse al chirurgo: mi raccomando, è l'unico padre che mi ritrovo, trattatemelo bene, non si preoccupi signorino, faremo il migliore dei lavori. E infatti mantennero la promessa. E io sono riconoscente a questi chirurghi che mi hanno operato e che mi hanno rimesso in sella. Sono riconoscente anche quando l'anno scorso il chirurgo mi operò agli occhi di cataratta, prima un occhio e poi l'altro. E io lavoravo da anni in condizioni difficili, tanto è vero che ho tenuto un seminario sul ritorno di Cristo e le mie note le dovevo scrivere col pennarello per poterle vedere. Gli altri non si accorgevano, ma io avevo grosse difficoltà. Era l'anno molto difficile, quando faceva tanto caldo, mi sembra il 2003 se non sbaglio, e io ho dovuto operare con quel caldo. Ho tenuto il seminario sul ritorno di Cristo scrivendo le note col pennarello, perché non ci vedevo bene. E grazie al Signore e anche all'oculista che mi ha dato delle buone lenti, io posso lavorare, ci vedo bene, grazie a Dio, guido, posso fare il mio lavoro. Sono riconoscente al Signore, ma anche a questi uomini che hanno operato e Dio ha guidato le loro mani perché non mi facessero male, perché mi aiutassero. Sono riconoscente. Sono riconoscente al Signore anche, non vi meravigliate, per quei fratelli e per quelle sorelle che nella Chiesa non sono sempre stati o non sono sempre d'accordo con me. Io sono un uomo, cerco di fare tutto il mio possibile per predicare l'Evangelo di Cristo, cerco di fare tutto quello che è in mio potere, ma sono un uomo, e probabilmente c'è qualcuno nella Chiesa, o c'era qualcuno c'era, adesso non lo so, può darsi che ci sia qualcuno nella Chiesa che non sia d'accordo con quello che io predico, con il modo con il quale io predico. Sarebbe un disastro se non fossero d'accordo sulla prossimità del ritorno di Cristo, ma non voglio dire questo. Con il mio sistema di lavoro. Ebbene, io me ne sono accorto, me ne accorgo, perché un predicatore guarda l'uditorio guarda il predicatore, ma il predicatore deve guardare l'uditorio, e io capisco se ci sono dei consensi o meno. Non che io vada a cercare solo consensi, perché Gesù ha detto: guai a voi quando tutti diranno bene di voi. Però io sono riconoscente, perché un predicatore, come tutti gli uomini, come tutte le donne, deve essere capace di mettersi in discussione e non di pensare di fare il duce e di avere sempre ragione. Dobbiamo metterci in discussione e dobbiamo dire: ma quello che io dico, secondo la tua parola, è il metodo giusto o è il metodo sbagliato? Sono gli altri che non sono d'accordo con me sul metodo, o sono io che devo fare meglio? Perché nessuno è nato maestro, dobbiamo sempre imparare. Mi ricordo di un quadro appeso, penso ci sia ancora, nella biblioteca di Villa Aurora, dove c'è un vecchio con i capelli bianchi e la barba bianca che legge la parola di Dio, suppongo, e sotto c'è scritto: ancora imparo. Io sono riconoscente al Signore. Sono riconoscente al Signore perché alla verde età di 78 anni compiuti io predico ancora. E quando salgo sul pulpito, non lo so cosa sia, certo l'aiuto del Signore, mi sento togliere dalle spalle 40-50 anni. Veramente. È una sensazione fisica straordinaria. È bene che Dio mi aiuti ad andare avanti con un cuore riconoscente per tutto quello che Lui ha fatto e che Lui fa per me. E io vi auguro, fratelli e sorelle, di fare la mia stessa esperienza alla gloria di Dio. Amen.